La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Beh, indubbiamente un brano molto suggestivo, uno dei punti di forza di questo film. Georg Zamfir, il tema del film di cui appunto ci parla Marcello Gerardi, che torniamo con gran piacere ad accogliere ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Sono qui, buongiorno Fabrizio.
Allora, un film, come dicevo nell'introduzione, che tra i tanti meriti che ha avuto, secondo me quello principale, al di là del valore intrinseco della pellicola, è proprio quello di averci aperto gli occhi su un universo filmico assolutamente inesplorato, che è quello del cinema australiano.
Esatto, questo fu un film su cui diciamo l'Australia punta tantissimo, perché l'industria cinematografica australiana fino allora aveva sfornato soprattutto film di azione o film comunque poco significativi, oppure dei film di, diciamo d'élite piuttosto nascosti e poco visti. Questo fu uno dei primissimi film, forse il primo del 75, Picnic at Hanging Rock di Peter Weir, che tra l'altro poi diventerà un autore famoso, insomma farà molti altri film importanti, che renderà nota la cinematografia appunto australiana, il senso del mistero, il senso dei grandi spazi, della capacità di filmare, che indubbiamente ne facevano e ne fecero soprattutto allora un cinema molto particolare. Addirittura il Ministero della Cultura australiano, a prescindere dal colore politico, capì le potenzialità di questo nuovo cinema e lo incoraggiò con finanziamenti, e anche cambiando le maggioranze non ci furono mai diciamo delle, rispetto a questo nuovo cinema che poi interessò non solo Weir ma altri autori insomma minori. Comunque fu talmente importante questa svolta alla fine degli anni 70 che rese noto insomma il cinema australiano non più a una nicchia oppure semplicemente al cinema, alla dinamica del cinema di business, ma anche una forma di miracoloso equilibrio tra il cinema d'autore e il cinema commerciale. E questo Picnic at Hanging Rock è un film capolavoro sotto questo profilo.
Infatti perché... non mi era mai capitato di vedere proprio citata qui in questo caso The Australian Film Commission tra come dire le parti principali di produzione, insomma. Cioè, normalmente quando ci sono queste, succede anche con la Regione Lazio, con tanti, col Ministero della Cultura nostro, però sì. Non come diciamo azionista unico e totalitario, insomma.
No, partecipò e poi incoraggiò non solo Weir, ma gli altri autori che vennero fuori con finanziamenti. Sostanzialmente fecero una politica molto intelligente, perché loro pensarono: se noi imitiamo il cinema americano, come facevano prima, ci surclassa il cinema americano, perché come capacità spettacolare, produttiva e come anche esperienza, capacità tecnica, certo, non ha uguale. Se imitiamo il cinema europeo, che molto spesso è il cinema autoriale, non lo guarda nessuno. Invece trovarono con Weir diciamo, un miracoloso equilibrio, no? Una terza via, anche utilizzando molto, ripeto, la dinamica del paesaggistica, che insomma questo film racconta, appunto, lo diremo in maniera più approfondita, una storia che si svolge proprio nella natura selvaggia australiana, no? E quindi utilizzarono anche questa particolarità del paesaggio, perché gli australiani sostanzialmente, anche i bianchi voglio dire, non solo i nativi, no? Perché ci sono pure lì i nativi, gli aborigeni, però gli australiani bianchi si sono sempre immedesimati fortissimamente col loro paesaggio, che è unico al mondo. In questo film, Picnic at Hanging Rock, si racconta in maniera ammirabile e con una scansione drammatica soffusa ma estremamente efficace. Io invito veramente, è uno dei film che va assolutamente visto e rivisto, appunto la storia di un collegio Apple Yard nello stato di Victoria, diciamo, retto da una governante estremamente inquietante, che è una ottima Rachel Roberts, che tra l'altro un'attrice britannica che proveniva dal free cinema inglese. Aveva fatto alcuni film importanti come Sabato sera, Domenica mattina, Io sono un campione, insomma era un'attrice diciamo versatile ed inquietante per certi aspetti, che sapeva rappresentare le ambiguità dell'animo umano in maniera proprio estremamente efficace. E qui c'è questa strana direttrice,
diciamo, specie, esatto, di preside, no?
Una specie di preside di questo, che ha appunto questo collegio di lusso, diciamo, bene, cosiddetto bene, che deve gestire la vita e l'educazione di alcune ragazze, ragazze, diciamo, di cui una sola, diciamo, viene, che non sia di un ceto sociale, se vogliamo, benestante, viene accettata in quanto orfana, cioè viene praticamente prelevata da un orfanotrofio. E queste ragazze vivono, diciamo, in questo collegio, ne seguono le ritualità, sotto sotto hanno le loro piccole trasgressioni, sotto sotto il film ci fa anche intendere che tra una, insomma, la protagonista, la splendida ragazza Miranda, e questa orfana c'è probabilmente un rapporto, diciamo così, affettivo. E insomma, sostanzialmente cosa avviene? Avviene che un giorno la direttrice decide di mandare le ragazze in gita presso Hanging Rock, cioè una località non molto distante, selvaggia,
nel famoso Outback, che è la zona, appunto,
esatto, sì, la zona rocciosa vecchia di millenni.
Sì, perché ci sono, diciamo, delle rocce vulcaniche che hanno
creato
un habitat molto particolare.
Molto particolare, che veramente sono cose che noi non abbiamo mai visto. Ecco, giusto questo film ce l'ha potuto così far vedere. E queste rocce sono, insomma, sinistramente famose per anche delle sparizioni di persone. Comunque questi vanno tutti in gruppo. Vanno, diciamo, una quindicina,
tutte meno Sara, meno la ragazza, meno
Sara, meno
ambiente,
meno la ragazza diciamo povera, cosiddetta, diciamo la orfana, che viene invece lasciata in collegio, e lei appunto se ne cruccia moltissimo, tra l'altro appunto scrive lettere d'amore a Miranda. Questa Miranda è una ragazza che viene vista come solare e nello stesso tempo inquietante. Cioè il passaggio, diciamo, questa ragazza Miranda, che un pochino, se vogliamo, simbolicamente è la protagonista del film.
Sì, o perlomeno è il simbolo del mistero.
Il
no?
Simbolo del mistero, avverte la presenza di qualcosa. Cioè quando arriva su queste rocce viene inesorabilmente attratta.
Ma infatti è una delle prime che aderisce all'idea di allontanarsi, no?
Assolutamente. E tre ragazze si allontanano, poi saranno seguite da un'istitutrice che va a cercare, e una, diciamo, un'altra ragazza che comunque sia poi le segue in maniera riluttante, non comunque quando loro si inoltrano sui dirupi. La ragazza verrà ritrovata dopo una settimana in stato confusionale e non sarà in grado di dire nulla.
Tra l'altro in uno stato confusionale, ma considerando il numero di giorni in cui si è trovata abbandonata, neanche sì, troppo mal ridotta,
non in una condizione grave, alcune ferite, tra l'altro molto stranamente pure andando scalza, senza ferite ai piedi, se mai ferite alle mani, insomma rimane un mistero questa,
rimane un mistero anche perché in realtà c'è un momento chiave che penso che avresti evidenziato, ma magari lo dico io, cioè che sia alla responsabile dell'escursione che all'autista, in maniera molto anomala, si ferma l'orologio.
Esattamente, questa è una delle caratteristiche del film.
E si può pensare che questa ragazza che viene ritrovata,
sì,
non abbia trascorso effettivamente questi 8 giorni di calendario che...
Certo, il film su questo non dà risposta, insomma, effettivamente lì gli orologi si fermano, il tempo si ferma, altro mistero. Le ragazze quasi così con una specie di danza si avviano verso i dirupi, quelli più nascosti. Sembra quasi una danza quando loro passano, diciamo, il varco, da cui non torneranno più, non se ne sarà più nulla. Tra l'altro per molti anni, ricordo che si disse pure allora, il romanzo da cui è tratto questo bellissimo film sembrava riferirsi a una storia vera avvenuta alcuni anni prima. Qui siamo nel giorno di San Valentino del 1900. In realtà, secondo alcune leggende, insomma, sarebbe un fatto realmente avvenuto, di sparizioni di ragazze avvenute alcuni anni prima. In realtà sembra che sia un'invenzione, però Weir non ha mai voluto dire se davvero questo romanzo era veritiero o no. Ha voluto mantenere il mistero e mantiene il mistero in tutto il film, le ricerche che vengono fatte dopo, lo strazio di questa ragazza appunto orfana che rimpiange appunto la sua amata, che insomma scrive, continua a scrivere, e un ragazzo inglese andato in viaggio lì che ovviamente sentiva il fascino soprattutto di Miranda, di questa misteriosa ragazza, e che si inerpica, addirittura si ferisce sulle rocce per cercarla, deve desistere perché rischia proprio la vita, insomma queste rocce sono inaccessibili, in alcuni punti non si riesce minimamente proprio a passare, insomma, e per i varchi che sono presenti, insomma, con quello non riesce assolutamente né a sentire né a vedere nulla, fin quando avviene appunto il ritrovamento in stato confusionale di questa giovane, insomma, che comunque non ricorda nulla, non sarà in grado di dire assolutamente nulla, insomma. Il film per il resto niente, si snoda da una parte dalle ricerche e dall'altra da questa inquietante figura, diciamo, di questa direttrice, di questa preside, che alla fine decide comunque che sostanzialmente la ragazza, appunto Sara, che è orfana, dovrà tornare alla sua sede, all'orfanotrofio, perché non ha pagato le rette. Non ha più pagato le rette.
Tra l'altro, c'è anche una storia che può essere marginale, ma non più di tanto. Che è quella appunto del signorotto Michael Fitzhubert, che è quello che appunto in qualche maniera fa partire un supplemento di ricerche.
Di ricerche, sì.
Perché
sì,
lui l'aveva notate, sì. Viene da prima interrogato dalla polizia. Però lui stesso, grazie all'aiuto di un suo subalterno.
Sì, un subalterno.
Che poi, se ho capito bene, no? In questo ti chiedo, Marcello, di darmi lumi. Sì. Dai racconti di questo secondo ragazzo, il suo, diciamo, maggiordomo, se vogliamo, il suo assistente, chiamiamolo come vuole, io arrivo quasi a supporre che lui e la giovane Sara siano in realtà fratelli.
Questo francamente non te lo posso confermare.
Perché poi a un certo punto questo domestico Albert, questo Albert racconta che lui da piccolo si ricorda di questa ragazzina, di questa...
È vero.
E lo stesso Sara, prima che partano per l'escursione, racconta di quando era piccolina e si ricorda che giocava col fratello, eccetera, eccetera. Secondo me c'è, insomma, non che sia qualcosa che aggiunga molto al...
Però sì, ma non lo chiarisce, perché lui sembra di origine, sembra inglese, e la ragazza Sara sembra invece...
Sì, però siccome poi sono cresciuti separati, magari hanno avuto storie
potrebbe essere, sì.
Di adozioni
comunque
diverse.
C'era sicuramente un passato, sicuramente c'era.
E comunque c'è questa forma di discriminazione sociale che è clamorosa, insomma.
Sì. Beh, da parte soprattutto di questa...
Educatrice, sì, della direttrice.
Educatrice,
sì.
Che è, ripeto, un personaggio probabilmente malefico. Perché a un certo punto succede che decide questa ragazza di allontanarla, e la ragazza viene ritrovata morta poche ore dopo in una serra. E lei è imperturbabile, rimane imperturbabile.
Sì, perché lei, tra l'altro, la cosa della quale si preoccupa di più è che l'episodio misterioso in cui viene coinvolta parte del...
Sì, che non crei documento alla, diciamo,
sì, perché cominciano a fioccare le cancellazioni.
Cominciano a fioccare le cancellazioni delle famiglie, delle figlie, insomma. Quindi l'unica cosa che interessa è che sia salva l'istituzione. Però in una postilla finale, in questo film incompiuto, dove dopo la morte della ragazza, diciamo, di Sara, che viene così tragicamente trovata, diciamo, in questa serra, e una didascalia ci dice che la direttrice viene trovata morta dopo pochi giorni ai piedi di un dirupo a Hanging Rock. Quindi è come se fosse anche lei andata a cercare qualcosa.
Oppure che qualcosa l'abbia voluta punire. Insomma.
O qualcosa l'abbia voluta punire, o abbia avuto un senso di colpa, o chissà che cosa. Comunque fatto sta che lei stessa viene trovata morta. Questo personaggio, ripeto, inquietante, in parte sinistro. Ora, ci furono comunque anche delle critiche a questo film da parte australiana. Ed è interessante rilevare questo, perché a noi ci è apparso come un film, diciamo, sicuramente capace di meraviglia, no?
Cioè, intrigante, portarci... come no, certo.
Sì, E poi in Australia invece si disse, ci fu un critico importante che disse: sì, il film è valido, ma non utilizza che in maniera marginale le potenzialità di suggestione del territorio
del
australiano,
paesaggio.
Del paesaggio.
E tra l'altro
invece doveva spiegare...
Altri invece criticarono il fatto che il regista non vuole dare una spiegazione dell'accaduto.
Altri critica. Allora, alla fine io ho assistito pure a un'intervista del regista e lui l'ha detto, io non ho volutamente dato nessuna spiegazione, questo comunque è uno dei motivi di successo del film. Per quello che penso io, ecco, io penso, l'ha detto, che sono finite tutte queste ragazze in un abisso.
In una crepa, perché poi viene...
In una crepa, in un abisso, che lì probabilmente, ha detto, è talmente profondo che porta fino al centro della Terra.
Addirittura dice che dei sondaggi fatti con strumentazioni apposite non arrivano a ricevere il segnale di ritorno.
Esatto.
Dei sonar, no? Dei vari scandagli.
Esatto. Esattamente, quindi dice la mia spiegazione è quella, ed è forse quella più razionale.
Ma non aveva senso doverla dare in,
nel,
diciamo,
film.
Nel
racconto.
Nel
film rimane,
cioè,
tutto incompiuto, rimane, ed è, ripeto, uno dei pregi di questo film, insomma, misterioso, no? Che hanno tentato di etichettarlo come film horror, non lo è per niente.
Assolutamente.
Hanno tentato di etichettarlo come film di pura fantasy, anche pura fantasy, non lo è. Come film puramente drammatico, non è neanche questo, è un ibrido suggestivo, e tra l'altro non nascondo che sul grande schermo fa un altro effetto.
È un'altra cosa, mi ricordo, averlo visto
effetto.
In un cineforum,
esatto.
Da ragazzo.
Sì, e comunque sia è un film che veramente fece esplodere Peter Weir, che poi vedremo, insomma, avere un successo importante, soprattutto con L'attimo fuggente, molti anni dopo, e con diversi film importanti, insomma, che lui farà, Mosquito Coast, insomma.
Beh, anche, diciamo, tra gli ultimi che
Truman
ha girato
Show.
Truman Show, anche
sì.
Se ormai risale a 25 anni,
sì,
27
sì,
anni fa,
infatti.
Insomma. Poi ha avuto un paio di concessioni alla Hollywood un po' più, come dire, di cassetta, come per esempio,
diciamo,
Green
che poi
Card.
Alla fine è stato abbastanza risucchiato dal sistema hollywoodiano, no?
Anche se però, insomma,
sempre con la sua originalità, sempre con una sua peculiarità, insomma, che
e poi ovviamente... soprattutto nel periodo ancora più australiano,
sì,
va dato atto che, insomma, film sì, importanti sì, come L'ultima onda, Gli anni spezzati.
L'ultima onda, per esempio, era un
bellissimo
film di meno famoso, ma di identica suggestione. Se vogliamo, anche Gallipoli era,
certo,
un film
Gli anni e tra l'altro poi
sì, che poi sono stati
per
un
quanto,
po' ripescati tutti quei film di Weir.
Per quanto non sia tra i miei preferiti, è sì, il film che lanciò Mel Gibson.
Sì, 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 certo.
Ricordiamoci anche Un anno vissuto pericolosamente, con la grande
sì, sì, sì,
primo
sì,
film in cui praticamente...
Ha fatto tutta una serie di film di buon livello, diciamo. Ecco, forse io credo che...
Green Card.
A parte L'attimo fuggente, che sicuramente è un film di grande suggestione... Questo sia stato il suo capolavoro, probabilmente. Picchica,
beh, nel suo dopo. Genere a me piacque molto, ma è proprio un film
sì,
di genere che ha una
sì,
sua, come dire, una sua valenza. È stato, per esempio, Witness, quel film.
Sì, beh, vabbè, lo considero comunque un'opera minore. Sicuramente era importante,
però,
per carità.
Però
sempre...
fu un film molto ben costruito,
sì,
ci racconta una realtà che è quella degli Amish, che se vogliamo
sì, sì, sì,
ha
sì,
qualche
era,
punto
era
di contatto.
Era anche una realtà molto sconosciuta, quindi lui aveva
sì,
il merito di andare a investigare nelle culture più nascoste, più...
Come d'altro
no,
canto
sicuramente...
la sua di origine, quella australiana aborigena, noi
sì,
ne sappiamo poco o niente, insomma.
Ne sappiamo poco o niente, infatti. Comunque, diciamo, è stato largamente così inserito, assimilato dal sistema hollywoodiano, no? Sia pure con intelligenza, insomma, quindi non si può neanche condannare per niente,
no,
insomma.
No, no.
è comunque rimasto un regista di vaglia, finché ha fatto film, è stato importante. Questo film è dotato di una tale capacità, diciamo, di mistero. Per esempio c'è questa Miranda che parla pochissimo, però una cosa che dice colpisce, no? C'è un momento in cui c'è il principio e la fine di tutte le cose, come se lei sentisse, cioè fosse proprio chiamata in certo senso dal territorio, da queste rocce che hanno addirittura sono antropomorfe per certi aspetti. E per esempio, ecco, uno dei difetti del film, secondo il famoso critico australiano, era che non era sottolineato abbastanza questo aspetto dell'antropomorfismo.
Sì, però lui non è che era stato pagato per fare un documentario su Hanging
Rock.
No,
però lui diceva che avrebbe acquistato suggestione, almeno lui parlando da australiano, insomma, potenziando questo aspetto. Però per noi rimane un film di alta suggestione, rimane un film dolente, pensato.
E non solo, un film che in un'epoca in cui non era così inflazionato un messaggio sul rispetto dell'ambiente,
sulla
cautela che l'uomo deve avere quando deve affrontare la natura, certo, con la N maiuscola.
No, ma soprattutto questo conflitto sotterraneo nel film tra natura e cultura, no?
Sì, ma anche semplicemente mirabile, limitandosi alla superficialità con cui spesso l'uomo affronta, certo, la natura, quella più selvaggia. Basti pensare, sì, adesso agli sci alpinisti che rimangono bloccati, certo, nella, certo, neve, travolti dalle slavine, oppure certi escursionisti avventati, pensando che l'uomo sia di una superiorità tale da potersi tranquillamente, sì, avvicinare, appropinquare alla natura senza remore,
rispetto, soprattutto senza remore, no? Invece in questo film, insomma, ecco, è proprio questo personaggio Miranda che percepisce questo richiamo irresistibile della natura, no?
Ti viene quasi da pensare, siccome poi sono tutte di bianco vestite, sì, quasi come se fossero delle vestali che sono lì,
sì, degli agnelli sacrificati,
sì,
delle,
sì,
vestali,
delle ancelle.
Delle ancelle pure che vanno in un mondo, chiamate insomma quasi in un mondo diverso, no?
Miranda addirittura
si
toglie le scarpe e le calze, quasi come se, sì, fosse chiamata ad un compito sovrannaturale.
Iniziatico, quantomeno esoterico, insomma il film sicuramente c'ha una matrice esoterica che colpisce, insomma, anche se non è spiegata, però indubbiamente la validità del film sta in questo dire non dire, e questo, in questo senso di mistero che pervade tutto, anche le riflessioni che poi fa questo ragazzo inglese con il suo assistente, le riflessioni anche al loro modo filosofiche che fanno sulla vita e sulla morte, su quello che è il destino, insomma è tutto un film che gira intorno a questa, da una parte a questa enormità, di questa inadeguatezza che appunto l'uomo ha nei confronti della natura, insomma questo conflitto, insomma, in certo senso tra natura e cultura, e nello stesso tempo di fronte al mistero, a quello che è assolutamente inconcepibile, assolutamente, e soprattutto alla paura dell'ignoto.
Tutto questo poi con, diciamo, un sottofondo di critica del perbenismo e della,
sì, del perbenismo, dell'ipocrisia, di dover sempre salvare le apparenze, in cui questa
fine giustifica preside, i mezzi,
questa preside è un aspetto assolutamente inquietante, insomma, no?
E quasi quasi alla fine lo spettatore pensa ben le sta, insomma, cioè, quando lei alla fine,
sì,
viene,
no,
ritrovata morta.
I forti indizi che lei sia coinvolta nel delitto, diciamo, nella morte di questa Sara, ci sono quando viene una assistente, diciamo, una ragazza che comunque è l'assistente sociale che doveva
quella che viene chiamata Mademoiselle, no?
Sì, per portare Sara di nuovo all'orfanotrofio, si sente dire, no, è partita stamattina, sono venuti a prenderla, dice, ma come, ma era in grado di viaggiare? Dice, certamente sì. insomma, questa rimane sconcertata, dice come io sono venuta qua come assistente,
qualcosa non le quadra, aiuta, certo, no?
E quindi non è che gli dice la ragazza è stata trovata e così via, insomma, cerca proprio di nascondere questo,
di minimizzare, di sottacere, soprattutto.
Sì, assolutamente sì.
E comunque io sposo totalmente la scelta di Peter Weir di non voler trovare una minima spiegazione, di lasciare,
assolutamente sì,
di voler lasciare sgomenti spettatori, sì, ognuno con le sue domande, chi se le dà,
è
chi si dà una risposta.
È un film che alla fine ciascuno di noi si domanda che cosa è avvenuto, che cosa, la spiegazione non c'è.
Poi c'è anche questa cosa di questo San Valentino del Novecento, secondo me è una data, sì, molto simbolica, l'inizio del nuovo secolo, certo, che doveva essere foriero di
una giornata di festa,
il secolo che si apre, che doveva essere, se vogliamo, un auspicio di un mondo che si lascia alle spalle, certe contraddizioni dell'Ottocento e di tutti i secoli precedenti, e che invece praticamente fa capire subito,
terribile, con due guerre mondiali,
fa capire subito che cambia il calendario, ma la musica rimane quella.
Rimane quella, se non peggiora addirittura.
Sì, e devo dire, insomma, che anche di questa tua osservazione del fatto che rivederlo sul piccolo schermo, insomma, un pochettino lascia...
È riduttivo, è uno dei film che perde sicuramente, insomma, ecco. Pur non essendo un film costruito sulla spettacolarità, ma sul, sì, mistero, però perde anche il mistero.
È inevitabile, perché diciamo la natura fa proprio la parte del leone, insomma,
del leone, beh, certo,
e deve in qualche maniera sovrastare l'occhio,
sì,
dello spettatore, insomma, deve essere
tutto,
proprio di grande impatto.
In certi momenti si vedono dei lampi addirittura, dei lampi,
certo,
di luce, dei tuoni si sentono, insomma, come per dire, ecco, la minaccia.
Il
che
tutto
viene,
poi a 50 chilometri da Sydney, insomma, quindi voglio dire,
sì,
stiamo parlando di un posto totalmente selvaggio che si ritrova a ridosso della città più grande dell'Australia,
città, sì,
anzi dell'intero,
sì,
continente.
Ma lì è suggestivo, perché insomma, come tu citavi giustamente, l'ultima onda, no? E come poi Weir, per esempio, ci mette in contatto con la cultura aborigena, ma pure nella grande città, però.
Io ricordo anche un altro film che più o meno ho visto nello stesso periodo,
sì,
si chiamava L'Australiano, non so.
Sì, L'Australiano lo ricordo anche io, ed era un film di grande suggestione anche quello.
È di qualche
quello
tempo dopo.
Dell'urlo,
sì,
cosiddetto,
bravissimo,
urlo terrifico. Sì.
Certo.
Sì, quello pure era un film importante, perché questo film appunto di Weir lanciò il cinema australiano.
Tra l'altro c'erano grandi attori, perché c'era Alan Bates. A proposito di cinema,
sì,
di new cinema inglese, c'era,
sì,
Susanna York, insomma, parliamo comunque,
certo,
John Hurt, insomma, secondo me i rimandi poi tra la vecchia Gran Bretagna
erano fortissimi,
e quindi inevitabilmente,
certo,
anche questo questo nuovo cinema australiano spinse gli stessi britannici ad avere
certo,
come dire, un rinnovato interesse verso quelle che erano state le loro colonie. Ricordiamoci che molto spesso,
assolutamente sì,
molto spesso l'Australia era la destinazione della teppa e delle peggiori figure che la Gran Bretagna voleva cercare,
no?
Sì.
anche proprio mandavano anche i propri deportati.
E quindi ovviamente c'era anche questa specie di...
Si
rifacevano una vita lì, però comunque rimaneva la cattiva coscienza di chi ce l'aveva lasciati, quasi,
certo,
come se fossero stati allontanati, sì, sì, il più possibile, perché poi nessuno avrebbe mai avuto la forza economica di tornare indietro, anche una volta, diciamo, espiata la pena, o comunque una,
sì,
volta riscattato.
Sì, qualcuno che riuscì a tornare, ma,
sì, ma
la stragrande maggioranza rimase,
certo. Quindi anche l'effetto rimbalzo che la rinascita, o perlomeno la scoperta del cinema australiano a livello culturale portò, diciamo,
sì, portò nella... si chiamò appunto l'Australian New Wave, no? Si cominciò dal cinema, che poi anche nella musica si estese, comunque a conoscere un mondo che era assolutamente lontano da noi, che nessuno di noi aveva mai, se non con l'immaginazione, insomma, potuto concepire, no?
Tra l'altro questo... il 75 di questo film è anche l'anno di esordio, di debutto degli AC/DC, quindi insomma stiamo parlando comunque di un altro aspetto
della musica
che dall'Australia prorompe in tutto il mondo, insomma.
Beh, certo, assolutamente sì.
Anche se in realtà l'album di debutto del 75 passò totalmente inosservato e addirittura non venne importato se non 2 anni dopo con un altro titolo, ne ho parlato la settimana scorsa.
Certo.
Poi ecco, c'è questa suggestione, adesso sentiamo questo flauto di Pan, di questa musica che penso che sia veramente azzeccatissima, anche se ovviamente di tutte altre origini, insomma.
Assolutamente
un brano... più azzeccato non l'avrebbe potuto scegliere per commentare le immagini.
Cioè, curò molto l'aspetto musicale, quasi una colonna sonora d'avanguardia per certi aspetti, per il tempo, insomma, assolutamente poco pensabile, insomma.
Certo.
E tra l'altro Zanfi raggiunse quel tocco magico,
esotico,
per così
quasi
dire,
sì.
No? Sì, sinfonico, appunto, che poi lo caratterizzerà in molti dischi del futuro, insomma.
Allora, 14.38 in diretta su radiocittaperta.it, la Bottega del Forno ha aperto i battenti con la consueta rubrica Visti in prima visione, che oggi attraverso le parole del nostro esperto Marcello Gerardi ha affrontato il capostipite di una serie di film che ci hanno fatto conoscere il cinema australiano, Picnic at Hanging Rock, diretto da un grande Peter Weir. E la nostra rubrica ha questo titolo proprio perché Marcello Gerardi ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione originale in prima visione di assistere a tale visione nello splendore di una sala cinematografica e ci ricorda spesso, anzi sempre, in quale cinema ebbe l'opportunità di vederlo.
Beh, questo non potrei dimenticarlo, la prima volta lo vidi a Rialto.
Io invece devo dire che l'ho visto in un cinema nel quale sono tornato con grande piacere di recente, che è una sala parrocchiale che si chiama Delle Province.
Ah sì sì, che è il nuovo cinema di sé.
Che è diventato un punto di riferimento non solo per il quartiere Nomentano Italia, così
no,
si
per
chiama,
tutta la città, perché...
Ma addirittura ho scoperto che è stato premiato a Venezia come miglior cinema, cioè come miglior esercente d'Italia. È diventato veramente un polo d'attrazione, vengono fatte proiezioni di film altrove introvabili,
esatto.
con anteprime, con ospiti in sala molto illustri. Per esempio il film che ha visto il ritorno di Maurizio Nichetti, il regista milanese, con Angela Finocchiaro, si è ritrovata la vecchia coppia di Ratataplan, è stato presentato in anteprima con la presenza dell'autore, del regista, proprio delle province. Quindi mi fa molto piacere che esista ancora questo cinema e ci sono tornato con grande piacere ripensando a quando vidi...
Allora, ci sono passato proprio l'altra sera andando a cena con degli amici, ho visto c'era un sacco di gente fuori...
Ma Pienone, io sono andato l'altra sera, tra l'altro, a vedere quel documentario israelo-palestinese che ha vinto No Other's Land.
Esatto, che volevo anche vedere.
No, non c'era un posto neanche a pagar loro, era stracolmo. Per fortuna mi ero mosso per tempo.
È uno dei cinema che intendo rifrequentare, perché in passato mi è capitato di frequentarlo, ma sono da un po' di anni che non vado più.
Fortunatamente rispetto a quando vidi questo Picnic at Hanging Rock, che era una rassegna, c'era un cineforum che facevano la sera, perlomeno adesso sono poltrone imbottite ed è molto più confortevole, però me lo ricordo con grande affetto e piacere questo cinema.
C'è da dire una cosa, diciamo, per concludere il nostro discorso, che mentre appunto questo film Picnic at Hanging Rock ebbe un grande successo in Australia e anche negli Stati Uniti, in parte d'Europa, c'ebbe pure successo, da noi girò solamente nelle sale del set.
Vabbè, insomma...
Comunque, insomma, l'importante è che sia arrivato. Perché poi
e che poi ci ha permesso di conoscere Peter Weir, che tutto sommato, insomma, è un regista di grande valore.
Di vaglia, certo.
Allora, abbiamo parlato delle musiche, Georg Zanfir era sicuramente il protagonista con questo flauto di Pan che ancora sentiamo sotto le nostre voci, Il brano con il quale ci congediamo da Marcello, autore Bruce Minton, è altrettanto suggestivo, anche se non raggiunge i picchi di questo brano strumentale. Quindi, nel salutare Marcello, ringraziandolo per la sua puntuale disamina del film di oggi.
Non vuoi sapere la valutazione?
Ah, caspita, è vero, mi sono dimenticato la parte importante, già stavo col cronometro. No, è vero, il passaggio finale è quello di un voto da 0 a 5. Che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluido del sapere, sì, di cui è storico collaboratore.
Senz'altro 4.
Eh sì, c'hai ragione, ci stavamo perdendo, diciamo, il gran finale. Bene, Marcello, allora, nel darti appuntamento alla prossima settimana, ascoltiamo The Ascent, sarebbe la salita, sì, che è il brano che chiude la nostra rubrica Visti in prima visione, sempre tratto dalla colonna sonora di Picnic ad Hanging Rock. Grazie ancora, Marcello, alla prossima.
Grazie a te, Fabrizio, buon proseguimento.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.